Il capitolo 7 di Matteo inizia con queste parole: non giudicate. In fondo abbiamo visto prima come siamo figli di Dio e Dio vuole essere il nostro padre. E adesso vediamo le conseguenze del nostro essere fratelli. Noi siamo fratelli tra di noi, perciò non giudicate, per non essere giudicati. Perché qui il Signore sembra volerci dire che quello che facciamo noi agli altri lo riceveremo anche noi. Se noi ci permettiamo di giudicare, il nostro giudicare è già un giudizio su noi stessi, in fondo. Col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, con la misura con la quale misurate sarete misurati. E perché non giudicare? Perché noi non possiamo giudicare? Perché non dobbiamo giudicare? Che è così facile e ci viene così spontaneo ogni persona che incontriamo a giudicarla. Perché? Continua Gesù. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non t'accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Pagliuzza e trave, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo peccatori. Abbiamo dentro nel cuore sempre un qualcosa che ci porta all'egoismo, all'egocentrismo. Ed allora i nostri giudizi non possono essere liberi, non possono essere puri, perché c'è sempre nel nostro cuore qualcosa che ci fa dare un giudizio non del tutto libero, non del tutto puro, non del tutto sano. Perché il nostro cuore è già malato dal peccato. Il nostro compito quale sarà? Il nostro compito sarà quello di purificare il nostro cuore, di lasciare che Dio ci purifichi sempre di più. E più il nostro cuore si purifica, più la nostra vita si libera dal male, allora meno male troveremo nei nostri fratelli. Saremo capaci di vedere i fratelli con occhio benevolo. Quanto più ci lasciamo purificare noi, ci lasciamo togliere la trave dal nostro occhio, tanto più vediamo i nostri fratelli in una maniera positiva. Giudicare vorrebbe dire mettersi al posto di Dio, che è l'unico che può esprimere un giudizio. Perché Dio è l'unico che conosce il passato di ogni persona ed è l'unico che conosce la sua strada e il suo cammino. Quindi solo Dio può esprimere un giudizio, casomai, verso qualcuno, verso tutti. Noi non abbiamo questa capacità, non abbiamo occhi sufficientemente penetranti per poter conoscere il fondo del cuore di nessuno dei nostri fratelli. L'occhio di Dio invece vede il segreto, vede ogni perché, vede il fondamento di ogni azione, di ogni pensiero dei nostri fratelli. Perciò solo Dio può giudicare. Se noi volessimo giudicare, sarebbe come se ci mettessimo al posto di Dio. San Paolo è molto chiaro anche lui a riguardo dei giudizi. Dice appunto così nel capitolo 14 della lettera ai Romani: chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore ha il potere di farcelo stare. E poi continua: ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque dal giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Sono belle e chiare a sufficienza queste parole di San Paolo. Non abbiamo il diritto e non abbiamo il dovere di giudicare nessuno, perché non abbiamo ricevuto questo compito, che è il compito soltanto di Dio. Anche nella lettera ai Corinzi, nella prima, al capitolo 4, dice così San Paolo: a me poco importa di venir giudicato da voi o da un consesso umano, anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. E poi continua: non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Anche qui è abbastanza chiaro, è solo Dio che giudica, attendiamo il suo giudizio, attendiamo la sua parola. Quando egli verrà, tutto sarà nella luce e allora vedremo in realtà come stanno le cose. Ma per il momento noi non abbiamo capacità di far da giudice per nessuno. Anche Giacomo, nella sua lettera, più o meno dice la stessa cosa, quando si esprime così, è al capitolo 5, al versetto 9. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Addirittura neanche lamentarsi, perché lamentarsi di uno o dell'altro è già un giudizio su di lui. C'è un esempio nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, molto bello a questo proposito. È nel secondo libro di Samuele, al capitolo 16. C'è Davide che fugge perché suo figlio, mi pare, Assalonne, ha voluto diventare re e sta tramando una congiura contro suo padre. Davide deve fuggire e mentre sale, fuggendo sul Monte degli Ulivi, c'è un tale, un certo Simei, che lo maledice, gli tira sassi, gli tira polvere e lo maledice, maledice Davide. Quelli che stanno attorno a Davide dicono: lasciaci andare che lo uccidiamo, questo tale che ti maledice. Ed ecco Davide cosa risponde: se maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi ministri: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita. Quanto più questo beniamita? Lasciate che maledica, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simei camminava sul fianco del monte parallelamente a Davide e cammin facendo imprecava contro di lui, gli tirava sassi e gli lanciava polvere. Davide non ha giudicato colui che lo malediceva. Chissà, forse è stato Dio a dirgli di parlare male di me. Perché se io lo sopporto, può darsi che il Signore mi perdoni, può darsi che il Signore abbia misericordia di me. È un atteggiamento questo che potremmo imparare da Davide. Se c'è qualcuno dei nostri fratelli che si comporta male neanche nei nostri riguardi, chissà nei disegni di Dio quello che potrà succedere. Chissà che quello che mi sembra male, fatto male dal fratello, non sia previsto nella sapienza, nella provvidenza di Dio, per ricavarne qualche bene, qualche vantaggio. Perciò non giudichiamo, non giudichiamo nessuno, non giudicate. Quindi coltivare occhi benevoli e misericordia nel cuore verso tutti. Ma accanto a questa misericordia, a questo non giudizio, Gesù ci invita subito anche ad essere prudenti. Ci invita alla prudenza. Dice così: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. È possibile questo? Che se noi diamo le cose sante a chi non le apprezza, è come buttarle via. Allora, accanto al non giudizio di nessuno, c'è però anche la prudenza. Il Signore ci lascia vedere, ci lascia discernere se qualcuno ha il cuore aperto a Dio, alle cose di Dio, alle parole di Dio, o se ce l'ha chiuso. Allora, se troviamo qualcuno che ha il cuore chiuso alle cose di Dio, noi, pur non giudicando questa sua chiusura, non gli mettiamo davanti le cose sante che lui può disprezzare. È in fondo quello che Gesù dice al capitolo 10 di Matteo, al versetto 20. No, al versetto 16, scusate. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti, semplici come colombe. Voi potete venire a trovarvi in mezzo a gente che non apprezza il vostro essere cristiani, che non apprezza la vostra fede, che non apprezza il vostro amore. Ora voi siate semplici, continuate a vivere nella fede e nell'amore, ma con prudenza, perché questi vostri tesori non siano calpestati, non siano buttati via. Le cose di Dio, la conoscenza di Dio, sono beni da custodire gelosamente. Allora, accanto al non giudizio, c'è anche da parte nostra una certa attenzione, c'è prudenza. Così come dice anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi 14:20: fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi, siate come bambini quanto a malizia, ma uomini maturi quanto ai giudizi. Quindi nel nostro cuore deve esserci nello stesso tempo la semplicità del bambino, la bontà, l'accoglienza di tutti, ma nello stesso tempo anche una certa coscienza delle nostre responsabilità e un'attenzione al fratello per vedere se è aperto o no ad accogliere i doni di Dio. Quindi prudenza. Gesù stesso ci ha dato l'esempio quando si è messo a parlare alle folle in parabole. L'abbiamo sentito nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. Gesù parla alle folle in parabole perché? Perché capiscano quelli che vogliono capire. E quelli che non vogliono convertirsi, quelli che non sono disponibili ad aprirsi a Dio, non capiscano. Per questo Gesù ha parlato in parabole, secondo quello che lui stesso ha detto citando il profeta Isaia. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie in loro la profezia di Isaia. Quindi se Gesù ha avuto questa prudenza, anche noi abbiamo questa prudenza, la conserviamo, lui ci dice di averla. Un terzo atteggiamento ci mostra Gesù, ci indica, e lo potremmo chiamare così, vigilanza. Dal versetto 15 al versetto 20 leggo: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere. Ecco, vigilanza. Vigilanza necessaria per noi stessi, per difenderci. Ed è una vigilanza utile per poter avere la capacità di difendere anche i fratelli, di difendere anche gli altri e quindi di esercitare anche questo amore verso i nostri fratelli. Perché vigilanza? Perché non tutte le persone che sono attorno a noi ubbidiscono a Dio e non tutti quelli che parlano portano messaggi di Dio, nemmeno tutti quelli che parlano di Dio portano messaggi di Dio. Come nell'Antico Testamento ci sono sempre stati falsi profeti, così ci sono anche nel Nuovo falsi apostoli, falsi profeti. E allora il cristiano deve lasciare crescere dentro di sé la capacità del discernimento. Dio vuol darci questo dono, ce lo dà, perché è uno dei doni dello Spirito Santo, il dono del discernimento, per saper distinguere, discernere se quello che viene detto viene da Dio o no, se i messaggi che arrivano ai miei orecchi sono parola di Dio o sono parola menzognera. Abbiamo bisogno di questo dono del Signore per difendere la nostra fede. Sapete quante sette stanno invadendo il mondo, stanno circolando sempre di più, e ce ne sono di così, di quelle sette così astute che si presentano come cristiani, ma se noi non stiamo attenti possiamo anche essere ingannati. Allora dobbiamo per davvero lasciar crescere in noi una capacità di distinguere le cose di Dio, le parole di Dio, gli atteggiamenti di Dio da quelli che non sono da Lui. È interessante vedere come tutti gli apostoli, nelle loro lettere, moltissime volte parlano di questo, perché già ai loro tempi c'era questo pericolo. È già sempre stato nella Chiesa e c'è ancora e va aumentando. San Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 4, dice così, dai versetti 1 a 6. Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, si potrebbe anche tradurre, non prestate fede a ogni spirito, ma mettete alla prova le ispirazioni per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. E qual è il criterio per distinguere? Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo, che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo di Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità dallo spirito dell'errore. Quel punto di discernimento è questo: chi riconosce Gesù? Chi riconosce che Gesù è Dio e che è venuto nella carne? Chi non riconosce il primato a Gesù, ma mette accanto a lui altri profeti, altre persone, altri messaggi, costui viene dall'anticristo. Anche San Paolo più volte, nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Galati, vi leggo solo questa, che è molto forte, dalla lettera ai Galati, al capitolo primo, i versetti da 6 a 9, dice così: «Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un altro Vangelo. In realtà però non ce n'è un altro, solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema». Anatema vuol dire maledetto, scomunicato. L'abbiamo già detto, ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Anche venisse un angelo dal cielo. Quindi il Vangelo che abbiamo ricevuto, a quello ci dobbiamo tenere. E la nostra attenzione, dice Gesù nel brano che abbiamo letto, deve essere rivolta ai frutti. Che frutti possono, quali frutti possono esserci in una persona che annuncia il regno di Dio? Chi annuncia il regno di Dio veramente dà frutti di Spirito Santo, di pace, di serenità, di consolazione. Se uno non dà questi frutti, e amore a Gesù, e obbedienza, e abbandono al Padre, se non ci sono questi frutti, vuol dire che il predicatore, colui che porta la parola, non è da Dio, e le parole che dice sono un inganno. Il desiderio della salvezza per tutti gli uomini, non solo per qualche gruppo, ma della salvezza che viene da Dio, non della salvezza data dagli uomini. Le sette promettono salvezza che danno loro. Noi crediamo alla salvezza che viene da Dio, che è Gesù la nostra salvezza. Ecco come dobbiamo veramente, pur mantenendo fermo che non vogliamo giudicare nessuno, pure siamo molto prudenti e sviluppiamo lo spirito, il dono del discernimento, perché vogliamo custodire la nostra fede e aiutare i nostri fratelli a custodire la loro. Vi leggo anche quello che dice San Pietro nella sua seconda lettera, capitolo secondo: «Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri, che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false». Quindi sempre attenzione. E per concludere, il versetto 12 del capitolo 7 di Matteo, che dice, che ci dà un po' il criterio con cui vivere in questo mondo. Viene chiamata questa parola la regola d'oro, perché è una regola di vita importante per i cristiani. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. è una parola da tenere presente e sulla quale valutare tante volte il nostro comportamento, con semplicità. San Paolo riassume, cioè riprende questa parola del Signore e la traduce in questo modo: non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Ecco, durante il tempo del silenzio teniamo presente questi tre aspetti del nostro vivere da cristiani: la misericordia verso i fratelli soprattutto, ma nello stesso tempo questa misericordia è accompagnata da un'attenzione che ci permette di essere vigilanti per difendere la nostra fede, per difendere la fede dei fratelli, per difendere il nostro amore, le ricchezze che il Signore ci ha dato, e aiutare anche i nostri fratelli a difendere la loro.